Cari amici, buonasera. Siamo arrivati alla 35ª puntata del nostro podcast. E questa sera vi voglio parlare di un argomento che è conosciuto, sì, ma non tanto se non dagli esperti. Cioè, parleremo della partecipazione degli ebrei italiani all'antifascismo e alla lotta per la resistenza. Questa è una storia che solo gli addetti ai lavori sono in grado di conoscere. La catastrofica dimensione e l'immenso dolore della Shoah hanno lasciato in secondo ordine l'eroico impegno degli ebrei nella lotta contro il fascismo e il nazismo in Italia. Solo da pochi anni sono cominciati gli studi sistematici sulla partecipazione degli ebrei alla resistenza. C'è stato un convegno su questo tema nel 2008 a Roma, organizzato dal Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e si è potuto intendere quanto frammentario sia lo stato degli studi e della ricerca in proposito. Moltissime e appassionanti storie individuali, tanti documenti conservati presso il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano devono essere ancora studiati e ci sono tantissimi altri documenti negli archivi e nelle storie personali dei singoli individui. Furono molti gli ebrei italiani impegnati nell'antifascismo, intellettuali, professionisti, politici, gente del popolo, che ha subito individualmente nel fascismo il soffocamento della libertà e il progetto razzista. Il loro impegno fu di militanza politica e di opposizione personale. Da loro venne un importante contributo alla formazione iniziale del movimento resistenziale, a partire dai fratelli Rosselli o alla redazione del Manifesto di Ventotene, su cui poggiano le basi teoriche della Costituzione dell'Unità Europea. La loro resistenza, attiva o passiva che fosse, ebbe un altro costo, un altissimo costo. Personaggi come Treves, Modigliani, Mondolfo, Levi, Limentani, i fratelli Rosselli, Colorni, Curiel, Della Sala, Foà, Artom e tanti altri sono nomi che risuonano familiari a chi si occupa della persecuzione, dell'esilio, del confino, della morte di quanti combatterono per la libertà. Dopo le leggi naziste antisemite di Norimberga del 1935, ah, scusate che le leggi di Norimberga sono del 1933, nel 1934 l'ambiguità del fascismo nei riguardi degli ebrei si trasformò in una ben organizzata campagna antisemita, con libri, articoli, volantini, pubblicazioni di ogni genere, che venivano diffusi nell'opinione pubblica, mostrando il disprezzo per gli ebrei. Agli argomenti soliti dell'antisemitismo si aggiunse l'accusa che gli ebrei erano per di più antifascisti. Le squadracce nere si dedicarono a commettere atti di violenza contro luoghi di culto ebraici e le proprietà individuali. La legislazione razzista italiana del 1938-39 coronò le premesse. Come abbiamo già ricordato in uno dei primi capitoli della nostra storia, queste leggi definirono gli ebrei una razza, privandoli dei più elementari diritti civili in materia scolastica, matrimoniale, patrimoniale, nell'esercizio delle professioni, nel servizio militare e in molti altri campi. Fu poi un succedersi di altre vessazioni, divieto frequentare dei luoghi di villeggiatura, di fare inserzioni sui giornali, di possedere la radio, di pubblicare libri, di tenere conferenze, di essere compresi nell'elenco del telefono. L'ultima disposizione relativa agli appartenenti alla razza ebraica fu, prima della caduta del fascismo, quella del 6 maggio 1942, che sancì per essi il lavoro forzato obbligatorio. In seguito alle leggi di Norimberga, moltissimi profughi ebrei provenienti dalla Germania e dalle altre nazioni che man mano cadevano sotto il suo giogo cercarono rifugio altrove. L'Italia fu uno dei paesi che cui essi si rivolsero come luogo di transito. Ma non tutti riuscirono ad ottenere i documenti per emigrare prima che le leggi del 38 li confinassero nei luoghi di internamento. E dopo l'8 settembre del 43, essi divennero le vittime più indifese della ferocia nazifascista. Dei circa 10.000 di essi, almeno 1.915 ebrei stranieri furono deportati dall'Italia e solo 450 fecero ritorno dai campi di sterminio. Se questo bilancio non fu ancora più spaventoso, lo si deve all'umanità degli italiani che si prodigarono per salvarli ed a un'efficiente rete di assistenza e di soccorso organizzata tra il 1938 e il 1943 dagli ebrei italiani. Stiamo parlando della SEM. La Repubblica Sociale Italiana, in linea con le direttive del padrone nazista, esasperò l'azione antisemita, dichiarando gli ebrei nazionalità nemica. Questo si scrive al punto 7 del manifesto di Verona, che è praticamente la carta costituzionale della Repubblica Sociale Italiana. Creando l'Ispettorato Generale della Razza, diretto da Giovanni Preziosi, e procedendo con sempre maggiore sadismo sulla via della discriminazione razziale. In quell'epoca cupa, delatori e aguzzini fascisti collaborarono alla cattura e all'assassinio di ebrei in molte parti d'Italia, proprio mentre le truppe di occupazione tedesche pianificavano la soluzione finale del problema ebraico anche in Italia. Bosshammer, alle dirette dipendenze di Eichmann, organizzò la deportazione degli ebrei dal nostro paese e gli assassini del Lago Maggiore, di Ferrara, delle Fosse Ardeatine, di Gubbio, di Pisa, di Regnano sull'Arno, di Forlì, di Cuneo, e in questi eccidi furono trucidati 163 italiani e stranieri. In ogni zona dell'Italia occupata ebbero luogo sistematici arresti di ebrei. Essi venivano rinchiusi dapprima nelle carceri locali, poi avviati nei campi di internamento aperti in diverse zone del paese. Per la loro posizione geografica, i più importanti furono quello di Fossoli di Carpi e quello di Bolzano, mentre a Trieste, nella risiera di San Zabba, fu organizzato dal comando della Adriatische Kusterland un campo di sterminio, ove funzionò anche un forno crematorio. E gli ebrei che vi erano alla risiera di San Sabba, quando venivano poi trasportati in Polonia, quasi tutti ad Auschwitz. Con l'8 settembre divenne indispensabile per gli ebrei trasformare l'opera di assistenza in autodifesa. E fu grazie alla collaborazione con le forze della resistenza e alla solidarietà dei cittadini che le varie organizzazioni ebraiche riuscirono a far pervenire i loro aiuti a molti perseguitati. La decisione di molti ebrei di entrare nella resistenza fu semplice ed immediata. Il 28enne Emanuele Artom, il 9 settembre del 1943, scriveva: La radio tedesca annuncia che verranno a vendicare Mussolini. Così bisogna arruolarsi nelle forze dei partiti e io mi sono già iscritto. Il suo arruolarsi nelle forze dei partiti certifica il carattere unitario della resistenza sin dagli inizi. L'io mi sono già iscritto testimonia la prontezza e il desiderio di impegno civile che compare anche negli iscritti di altri ebrei. Carlo Rosselli, subito dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, aveva scritto a Pietro Gobetti: È venuta l'ora per tutti di assumere il proprio posto di battaglia in seno ai partiti. Queste decisioni discendevano anche dalla memoria della partecipazione politica e militare degli ebrei al Risorgimento italiano e dalla Grande Guerra. All'indomani dell'armistizio, molti ebrei raggiunsero le formazioni partigiane, ben consapevoli che al rischio comune della lotta clandestina per loro si aggiungeva quello tremendo di appartenere alla razza ebraica. Essi militarono in ogni componente della resistenza come organizzatori e come combattenti. Gli ebrei resistenti aderirono prevalentemente al Partito d'Azione e a quello comunista, cioè alle formazioni partigiane denominate Giustizia e Libertà e Garibaldi, mentre nel partigianato complessivo italiano c'è una maggiore presenza di garibaldini. Tra gli ebrei c'è sostanzialmente parità di adesioni ai garibaldini e a Giustizia e Libertà. Se nella maggior parte dei casi si trattò di gente comune che scelse la via della resistenza per ragioni condivise con ogni altro antinazifascismo, per alcuni di essi rappresenta anche la profonda consapevolezza culturale del proprio ebraismo. Cosa che è stata determinante. È il caso di Artom, autore dei diari appena ripubblicati, che, catturato dai fascisti e torturato fino alla morte nelle carceri di Torino, e di Enzo Sereni, che, ritornato in Italia dalla Palestina per entrare nelle file della Resistenza, viene catturato e deportato a Dachau, dove troverà la morte. Più di 700 furono i partigiani combattenti ebrei in Piemonte. Molti di essi caddero in combattimento o furono massacrati dai nazifascisti. Non da meno avvenne in Lombardia e in tutte le regioni d'Italia ebrei parteciparono alla lotta partigiana. Dalle quattro giornate di Napoli ai castelli romani ai coraggiosi che si prodigarono ovunque. Anche molte donne ebree presero parte alla lotta, sia protagoniste di azioni spericolate, sia silenziose collaboratrici dello sforzo comune. Liana Millu, genovese, deportata a Dachau, divenuta poi dirigente dell'ANPI e dell'ANED, Silvia Elfer, uccisa in Lazio, partigiana della banda di Pino Levi Cavaglione, genovese, che operò nei castelli romani, e parecchie altre. Si stima che in Italia essi siano stati circa 2000, molti di essi già combattenti partigiani nella guerra di Spagna, e le ricerche in corso, ancora parziali, ne hanno censiti circa un migliaio. Cifre enormi se rapportate alla totalità degli ebrei italiani rimasti, in un modo o nell'altro, sul suolo patrio, cioè sfuggiti alla deportazione e alle stragi, rifugiati in nascondigli o non rifugiati all'estero. Tra il 1943 e il 1945, molti giovani ebrei che avevano cercato scampo all'estero fecero ritorno in Italia per prendere parte alla lotta di liberazione, collaborando sia con le formazioni partigiane sia con le forze armate alleate. I contatti si svilupparono anche attraverso le Alpi, in Svizzera, con i rappresentanti del governo Bonomi, con i servizi segreti alleati e con i soldati della Brigata Ebraica Palestinese che combatteva in seno all'Ottava Armata inglese. Come a Varsavia, in altri ghetti polacchi, in Francia o in Lituania, dove la popolazione ebraica era assai più numerosa, o in Grecia, anche in Italia, dove pure era maggiore l'integrazione degli ebrei nella società, la partecipazione ebraica alla lotta fu una tangibile realtà. Moltissimi di loro caddero, giovani e anziani, partecipi del destino comune dei combattenti per la libertà. Per i loro eroici comportamenti, tanti partigiani ebrei della Resistenza ottennero riconoscimenti ufficiali. Oltre alle centinaia di medaglie d'argento, di bronzo e croci di guerra, sette sono le medaglie d'oro. Accanto alle figure a tutte note di Eugenio Colorni, che, per parentesi, è il più giovane partigiano decorato di medaglia d'oro, aveva solo 16 anni, Eugenio Curiel, Mario Iacchia, furono insigniti della più alta onorificenza. Poi Ildo Vivanti, giovane partigiano dalla Val Gesso, Eugenio Calò, che assommò in sé tutta la tragedia e l'impegno di quel tempo, Sergio Forti e una donna, Rita Rosani, la giovane maestra triestina che a 21 anni cadde in combattimento a Monte Comun in provincia di Verona. Ma molti altri ancora, come Marcello Cantoni, medico dell'89ª Brigata Garibaldi e operante sulla Grigna, o il giovane Giorgio Latis, che dopo l'arresto dei genitori e della sorella alla frontiera italo-svizzera, divenuto partigiano, il 25 febbraio del 1944 fu arrestato e rinchiuso a San Vittore, dove non venne però riconosciuto come ebreo. Con un geniale espediente riuscì ad evadere e a fuggire in Piemonte, dove riprese a combattere. Fu ucciso dai fascisti la sera del 27 aprile del 1945, mentre rientrava a Torino dopo aver portato alle formazioni partigiane in collina l'ordine di entrare in città. Fu tra gli ultimi caduti della Resistenza. Quelli catturati come partigiani e poi riconosciuti come ebrei venivano avviati ad Auschwitz, come fu per Wanda Maestro, Primo Levi, Luciana Nessim, Bachi ed Enzo Sereni. Una testimonianza terribile di quello che è stato ce l'ha dato Primo Levi, che è stato uno dei pochissimi che hanno fatto ritorno da quell'inferno. Nella Resistenza, ebrei ebbero alti incarichi negli organismi dirigenti locali e nazionali. Leo Valiani, azionista di origine ucraina, e Emilio Sereni, comunista, furono l'uno il primo membro effettivo e l'altro il primo membro supplente del comitato esecutivo insurrezionale incaricato dal Comitato Liberazione Nazionale Alt'Italia nel marzo del 1945 di sovrintendere alla fase finale dell'insurrezione, quella della liberazione vera e propria. Il comunista Umberto Terracini fu segretario della giunta provvisoria di governo costituita nell'Ossola Libera nell'autunno del 1944. E successivamente eletto nell'Assemblea Costituente, della quale fu uno dei vicepresidenti, e dal febbraio 1947 il presidente. La Resistenza restituì dignità e libertà all'Italia e, raccogliendo sin dall'inizio dirigenti politici e combattenti ebrei, riassegnò loro la qualifica di italiani e diede nuova vita al concetto di appartenenza alla storia patria. In questo modo si ristabilì il suggello degli ebrei con la propria patria, che il fascismo aveva troncato nel 1938, rinnegando la storia nazionale unitaria sviluppatasi a partire dal processo risorgimentale. Come nella rivolta del ghetto di Varsavia, di cui parleremo nelle prossime puntate, nell'impegno culturale militare con gli alleati nella Jewish Brigade, nel doloroso intellettuale resistere all'annientamento nel campo di Terezin, anche nella resistenza italiana gli ebrei furono protagonisti di un ruolo attivo. Ringrazio a questo punto l'amico Gianmarco Cavallarin che per diversi anni si è occupato di questo argomento. Ha ricercato i partigiani ebrei, li ha intervistati, schedato e raccolto i loro dati, cercando di restituire organicità al fenomeno ed ha lavorato alla scrittura di una sceneggiatura per la produzione di un film documentario che, primo nella storia della cinematografia italiana, vorrebbe mostrare un'immagine diversa da quella stereotipata secondo la quale gli ebrei subiscono passivamente l'annientamento, il pogrom e l'oltraggio. Chiudo qui questa puntata e nella prossima cercherò di parlare della resistenza armata degli ebrei nei paesi dell'Est e della rivolta nei ghetti, principalmente quello di Varsavia. A risentirci alla prossima settimana e un caro saluto a tutti.